Radio DJ. Carlo Lucarelli. Radio DJ è ancora di giallo con Carlo Lucarelli, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, questa è Radio DJ, state ascoltando Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi insieme a Fabio B una strana storia che arriva dalla metà oscura del mondo della musica. Una storia tragica per come finisce, un mistero per le ragioni che portano a quella fine, ma soprattutto una strana storia per il personaggio che ne è protagonista. Una delle star più eccentriche, esagerate e folli che il mondo della musica abbia mai avuto. Perché questa è la strana storia della strana morte di Wendy O. Williams. Le iniziali del suo nome, messe assieme senza punti, Wendy O. Williams, W-O-W, fanno wow. E in effetti è più o meno quello che dicevano tutti quando la vedevano, sia lassù sul palco che giù di sotto nella vita. Wow. Perché Wendy Orlean Williams, Wendy O. Williams per i fan, era sempre così. Una donna incredibile e scioccante. Lo era per chi la vedeva sul palco con il suo gruppo, i Plasmatics, completamente nuda e con i capelli rasati alla moicana, magari a segare in due una chitarra con la sega elettrica. E lo fu sicuramente per chi la scoprì tra gli alberi di un boschetto dietro casa sua, uccisa con un colpo di pistola alla testa. Forse c'è un destino che segna la strada di certe persone e le fa diventare più che un cantante, più che una rockstar, di più ancora, un'icona, un simbolo, un universo intero di suggestioni per l'immaginario emotivo di intere generazioni. Qualcosa che va al di là della musica. Elvis Presley per i suoi imitatori, per esempio, che non suonano le sue canzoni, ma fanno lui. Marilyn Monroe che si riproduce nell'immagine alla Andy Warhol e non importa quanto siano stati visti i suoi film. Wendy Williams diventa un'icona del punk e non solo di quello grazie ad una serie di elementi che mette insieme, ma soprattutto per il modo con cui li mette insieme, che è all'insegna di una cosa ben precisa, l'esagerazione. Intanto Wendy è bella, no di più, è sexy, lo è per definizione. Wendy Orlean Williams nasce in un paesino che si chiama Webster, nello stato di New York, e lì resta finché non ha quasi finito la scuola superiore. Poco prima del diploma però si stufa, si mette sulla strada e fa l'autostop. Arriva fino in Colorado, poi va in Florida, poi attraversa l'oceano e viene in Europa, a Londra e a Parigi. Wendy ha solo 16 anni ma se la cava bene. Comincia cucendo bikini per una ditta ma poi capisce che fare l'operaia tessile non è la sua strada. E allora va a New York e si mette a fare la spogliarellista. Lavora nei peep show dei quartieri a luci rosse, balla la lap dance nei club, fa l'attrice nei film porno e uno diventa un classico, Candy Goes to Hollywood, dove Wendy interpreta se stessa, Wendy O. Williams, che incontra una ragazzina di provincia convinta da un ipnotizzatore a diventare una star nel porno. Il film diventa un cult del genere, anche per l'uso molto particolare che Wendy fa di una pallina da ping pong. Bene, allora, Wendy è bella, anzi, è sexy, è una star del porno. Ma Wendy O. Williams diventa presto anche una rockstar. E questo succede perché anche lei incontra un ipnotizzatore, proprio come nel film che l'ha fatta diventare un'icona del porno. Ma nella realtà questa volta, e non in un film. L'ipnotizzatore si chiama Rod Swanson, e non è un mago, ma un artista, anzi un anti-artista. Siamo oltre la metà degli anni 70, sono gli anni del punk, della new wave newyorkese di Patti Smith, della controcultura e di un'avanguardia artistica che è tra le più distruttive e creative di tutti i tempi, in tutti i campi. Rod Swanson è un artista concettuale laureato all'Università di Yale. È un tipo molto anni 70, con capelli lunghi, occhiali e baffoni, sempre vestito di pelle. Si fa chiamare Captain King e ha un teatrino d'avanguardia a New York. Wendy legge un annuncio su una rivista underground che trova sulla panchina della stazione degli autobus dell'aeroporto. La rivista sta lì, aperta sulla pagina giusta. È un caso. Wendy ci lancia un'occhiata, vede l'annuncio di questo strano tipo che cerca gente per uno strano progetto artistico, è strana anche lei, l'idea le piace e ci va. Tra il capitano King e Wendy O è subito un colpo di fulmine, tanto che resteranno assieme per 22 anni. E anche questo, questa fedeltà da brava coppia per bene, una fedeltà da nozze d'oro, è qualcosa di esagerato, alla maniera di Wendy O. Williams. Wow! Di progetti, il capitano ne ha tanti, ma uno in particolare interessa a Wendy, mettere su un gruppo punk. Che però non sia soltanto un gruppo musicale, il solito gruppo musicale, ma qualcosa di più, quasi un gruppo teatrale, con concerti che più che esibizioni musicali siano performance, dove i musicisti non siano soltanto musicisti, ma attori. E una come lei, Wendy O. Williams, non sia soltanto voce, ma corpo, azioni, atteggiamenti, provocazioni. Sì, questo a Wendy O piace. Non è lei la regina della provocazione, quella strana, quella sexy. New York ha sempre avuto una scena musicale molto viva. È sempre stata una città di ricerca da quel punto di vista, fino dai primi anni 70, quando nell'underground newyorkese, molto oscuro e molto maledetto, si muovono gruppi come gli Stooges di Iggy Pop, i New York Dolls, i Velvet Underground di Lou Reed e John Cale. E anche una musicista eclettica e complessa come Nico. Un wild side, un lato selvaggio, in cui fare una passeggiata, come canta Lou Reed, raffigurato dalle opere di Andy Warhol e in cui si stanno formando anche altri musicisti, come David Bowie. Così, tra il 77 e il 78 nascono i Plasmatics, che precisano in fretta la loro formazione e si affermano presto come uno dei gruppi più forti della scena punk newyorkese. Una scena che fin dall'inizio è ricca di gruppi emergenti, come i fratelli Ramones, che non sono fratelli ma non importa, o come i Blondie di Debbie Reynolds, i Suicide di Alan Vega o i Talking Heads. E poco prima, la No Wave di Patti Smith e dei musicisti raccolti in una compilation come No New York, messa insieme dall'inventore di tutta la musica degli anni successivi, il produttore Brian Eno. I critici, sia quelli ben pensanti che quelli no, definiscono la musica dei Plasmatic shock rock. In effetti i brani sono violenti e i testi sono in linea con la stagione versiva del punk, ma sono soprattutto i tour che accompagnano le uscite degli album a colpire. Loro, i Plasmatics, sono quasi un gruppo teatrale, lo abbiamo detto. I Plasmatics, per esempio, distruggono gli strumenti in scena. Certo, lo facevano anche gli Who, ma loro di più. Fanno esplodere il pianoforte. Aprono in due le chitarre con una sega elettrica. Fanno saltare in aria una Mercedes durante un concerto in Germania e anche un'auto della polizia. Distruggono intere mura di televisori. Sono un evento i loro concerti, una performance, qualcosa di veramente esagerato. Tanto che a Londra, la Londra del punk, non li vogliono più prendere, sono messi al bando come anarchist, anarchici. E nella patria dei Sex Pistols deve voler dire qualcosa di tremendo se viene usato così. A Zurigo invece un loro concerto finisce in un'enorme rissa che coinvolge un intero quartiere della città.
Giallo DJ, di Giallo.
Ma soprattutto, nei concerti dei Plasmatics, c'è lei, wow, Wendy O. Williams. Canta con la sua voce roca e aggressiva. Si aggira sul palco con i capelli rasati alla moicana, in una lunga cresta bionda, sperimentando tra i primi un taglio che diventerà poi un classico dell'estetica punk. Wendy si muove sul palco vestita di latex, organza trasparente e stivaloni di plastica, e a volte invece è nuda. Ma proprio nuda, completamente nuda, coperta solo di schiuma da barba, per esempio, oppure con soltanto i capezzoli tinti di nero, a mimare atti sessuali con quello che trova, gli strumenti musicali, le casse acustiche, tutto quello che le serve per una performance degna dei Plasmatics. Quando succede, la polizia salta sul palco e l'arresta, come era già accaduto a Jim Morrison. Ma lei è Wendy O. Williams, wow, lei è di più, e la polizia non l'arresta e basta, come a Milwaukee nel 1981, al Palm Nightclub. Wendy sta facendo sesso con un grosso martello quando gli agenti della polizia di contea la arrestano, la portano fuori dal club e la pestano sul marciapiede, la massacrano, facendole perdere i sensi. C'è una sua mugshot, come si chiamano le foto segnalettiche di fronte e di profilo, che la ritrae con un occhio nero, il naso rotto e segni rossi sul volto, perché ne ha prese tante la povera Wendy, ma davvero tante. Bene allora, Wendy è sexy, Wendy è carismatica, Wendy è eccessiva. Wendy è una star del punk, una grande star, tanto che nell'85 prende un Grammy come miglior cantante femminile dell'anno. Però è anche qualcos'altro. È anche impegnata nelle sue battaglie civili. Wendy ha un'ossessione, gli animali. È vegetariana, a modo suo macrobiotica. Porta avanti battaglie sull'alimentazione, sui diritti degli animali, contro l'industria delle pellicce e anche contro quella dei cosmetici. Non è soltanto un impegno di facciata, come quello di altre rockstar. Wendy lo fa sul serio. Quando ha del tempo libero, e soprattutto dopo, quando lascia i Plasmatics nel 1984 e continua a cantare da sola o con i suoi amici come Lemmy dei Motorhead, Wendy lavora in una clinica di recupero per animali feriti, dove fa l'infermiera per cani e gatti. Nel 1998 Wendy ha 48 anni, è ancora una donna molto sexy e ha lo stesso carisma di una volta. Dal 1991 si è ritirata con il suo Capitan King in una villa tra i boschi del Connecticut, ad occuparsi di animali e scrivere libri di ricette vegetariane. Ma Wendy non è felice. Non ce la fa più a sopportare il mondo, la gente, lo stile di vita che la circonda. Il mondo, dice Wendy, è materialista e consumista, superficiale, ottuso, senza speranza. È un mondo che mangia, in tutti i sensi, che divora, consuma e che presto verrà mangiato a sua volta. Wendy non ce la fa più a tollerarlo. Il 6 aprile del 1998 è un lunedì. Il capitano è appena tornato a casa, dopo aver fatto la spesa, quando trova un pacchetto sul tavolo della cucina. Lo ha lasciato Wendy, per lui. Dentro ci sono scatole di cibo che a lui piace particolarmente, una confezione di alghe da bagno rilassanti, cose belle per lui, insomma. Però ci sono anche alcune lettere. Una è una lettera d'amore, un'altra è un testamento, e poi c'è un'altra che appare immediatamente come il saluto di un suicida. Il capitano si mette subito a cercare Wendy nel boschetto che c'è attorno a casa. La trova solo qualche ora dopo, a terra, con una pistola in mano e un buco in testa. È stato un atto consapevole, dirà il capitano nelle interviste, non un gesto irrazionale dovuto alla depressione. Wendy ne parlava da 4 anni e ci aveva già provato 3 volte. Semplicemente, come scrive nelle sue lettere, non sopportava più un mondo che lei non era riuscita a cambiare. Un gesto estremo, comunque eccessivo, come Wendy Williams, che priva il mondo del suo carisma e la consegna al mito. E naturalmente alla dietrologia tipica di questi casi, che imperversa improvvisamente, impietosamente su internet. Un suicidio quello di Wendy, una cosa così banale, così ovvia, per una come lei, Wendy Williams, wow. Io, scrive Tattooed Dead, ma potrebbe essere qualunque altro nickname, su uno dei tanti blog che stanno in rete. Ecco, io ho ancora dei dubbi sul fatto che Wendy si sia uccisa da sola.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Cha-cha.